Ave Maria, un caloroso saluto da Andrea Paleari e bentrovati per un nuovo appuntamento con Meraviglie d'Italia qui sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Noi continuiamo il nostro viaggio all'insegna della spiritualità, della marianità e della devozione presso le basiliche italiane e ovviamente i luoghi di culto e di preghiera che non possono mancare anche in questa settimana. Continuiamo ed andiamo a farlo rispostando in Veneto. Ricorderete che qualche settimana fa eravamo stati in provincia di Padova e ancor prima in quella di Venezia e quest'oggi invece ci trasferiamo in provincia di Vicenza. D'altronde il Veneto è molto grande, quindi non mancano davvero le occasioni e le possibilità per andare a scoprire nuove realtà. È una realtà importante quella di cui vi parleremo oggi perché andiamo su un colle che domina la città di Vicenza e che davvero negli anni ha saputo rendersi famoso non solo all'Italia, ma proprio al mondo intero. È il santuario della Madonna di Monteberico, un luogo di culto cattolico a Vicenza, situato a 124 metri sopra il livello del mare, sulla sommità dell'omonimo colle che domina la città. Gli architetti che hanno costruito quest'opera sono Andrea Palladio e Carlo Borella. Lo stile è gotico e barocco, ovviamente lo stile architettonico, e la titolare è la Natività di Maria, il risultato dell'integrazione di due chiese, la prima quattrocentesca in stile gotico, la seconda, risalente alla seconda metà del Seicento, una basilica in forme barocche. Nel maggio del 1904, Papa Pio X l'ha elevata al rango di basilica minore. La costruzione della prima chiesa è, secondo la tradizione, legata a due apparizioni mariane cui avrebbe assistito una contadina originaria di Sovizzo di nome Vincenza Pasini, rispettivamente nel 1426 e nel 1428, anni importanti. Perché? Perché devastati da una grave epidemia di peste. In queste apparizioni la Madonna avrebbe chiesto la costruzione di una chiesa lei dedicata. Effettivamente le cronache del tempo sono concordi nel riferire che dopo l'adesione del comune a questo invito, un saccello costruito in soli 3 mesi, quell'episodio di peste cessò. L'altare con l'immagine della Madonna era addossato alla parete nel punto in cui si riteneva fossero avvenute le apparizioni e dove ancora oggi si venera la sacra immagine. La principale fonte su cui si basa la storiografia è il processo delle apparizioni della Vergine a Monteberico, redatto a cura del giureconsulto Giovanni da Porto nel 1430-1431. Questo atto notarile ha però avuto un'edizione critica nel 1991, dove si riporta il facsimile del manoscritto custodito ora presso la Biblioteca Civica Bertoliana. Alcuni autori mettono in evidenza infatti il momento di crisi in cui versava la municipalità di Vicenza, che aveva perduto ogni autonomia politica. Prima sotto la signoria degli Scaligeri e dei Visconti, poi con la dedizione alla Repubblica Marinara di Venezia avvenuta nel 1404. Le due Mariofanie a Monteberico e la successiva fondazione del santuario avrebbero contribuito a rafforzare l'identità civica profondamente scossa con i passaggi di mano. La gestione della prima chiesa gotica, denominata in principio Santa Maria de Gratia, viene affidata inizialmente ai religiosi dell'ordine di Santa Brigida, ma molto presto, nel 1435, questi frati, in seguito ad una disposizione del pontefice Eugenio IV, lasciarono il presidio della chiesa e del convento, i quali furono affidati alla Congregazione dell'Osservanza dei Servi di Maria, giunta appositamente a Vicenza dal convento bresciano di Sant'Alessandro, guidati da Fra Antonio d'Abitè. Verso la metà del secolo i serviti avevano completato il convento con l'erezione del chiostro, della foresteria, dell'infermeria e del campanile, impresa non da poco per la ristrettezza dello spazio, in quanto il terreno verso sud è scosceso sulla retrostante Valletta del Silenzio. Fin dall'inizio, buona parte della vita religiosa vicentina si imperniò sul santuario con una delibera comunale del 1529. 9 fu resa regolare e più solenne la processione del 25 agosto. Ad ulteriore testimonianza di un culto particolarmente denso di devozione, di recente sono state riscoperte le litanie alla Vergine di Monteberico, composte da numerose invocazioni e lamenti, ridondanti di rassegnata amarezza e sofferenza, che rispecchiavano le tristi condizioni dell'epoca e venivano recitate nelle pubbliche manifestazioni di fede. Tutto questo attirava numerose donazioni e lasciti. La chiesa primitiva fu ingrandita allungandola verso est, cioè verso la salita della città, e qui venne aperta la facciata principale. Intorno al 1480, su progetto di Lorenzo da Bologna, fu sostituito il vecchio coro, che intanto si era arricchito di cappelle commissionate dalle famiglie nobili della città, ed al fine di finanziare i lavori, nel 1476 il vescovo Giovanni Battista Zeno concesse una particolare indulgenza ai fedeli che avessero fatto elemosina alla chiesa. Furono così costruiti la sacrestia e la cappella maggiore, con il coro, demolito poi nel 1824 per far posto al nuovo campanile, che fu arredato con stalli intarsiati ed altri arredi. I lavori di ampliamento terminarono intorno al 1480, dopodiché si costruirono i nuovi altari. Ed è importante anche soffermarci sulla figura del Palladio. Andrea Palladio disegnò verso il 1562 il progetto per un moderno tempio a pianta centrale, che però venne accantonato, e così negli anni 1578-1579 l'architetto operò una aggiunta classica a pianta quadrata di 12 metri per un lato al nord della chiesa gotica del 400. Provvedimento, secondo il Castellini, si era reso necessario per ovviare così alle condizioni di grave disagio dei pellegrini che si recavano al santuario per la ristrettezza dello spazio davanti al terzo arco, proprio sotto il quale stava l'altare della Vergine. Quindi vedete che ci sono stati dei cambiamenti inevitabili anche non solo nel corso dei secoli, ma proprio negli anni, per quanto riguarda la conformazione appunto del santuario della Madonna di Monteberica, eretta basilica minore di Vicenza e santuario, risultato per l'appunto dell'integrazione di due chiese. E noi qui ci dobbiamo fermare, perché il tempo a nostra disposizione, per quanto concerne la prima parte di Meraviglie d'Italia, si chiude qui. Noi dobbiamo dare la linea alla regia, c'è un piccolo break musicale, ma poi ritorneremo insieme e sarà ancora tempo di un altro viaggio nella fede, nella storia, nella spiritualità e nella marianità, come piace a noi e come naturalmente ormai tutti voi ascoltatori di Radio Buon Consiglio siete abituati a seguire proprio da queste frequenze. Quindi noi ci fermiamo, linea che va per un attimo alla nostra regia, come abbiamo detto, e poi ritorneremo insieme con la seconda parte di Meraviglie d'Italia. Andrea Paleari vi aspetta. Ave Maria. Ave Maria, seconda parte di Meraviglie d'Italia, ancora un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio dal Veneto. Torniamo in Piemonte perché andiamo nel cuore del Monferrato, andiamo a visitare un sacro monte. Voi sapete che cerchiamo di non farci mancare mai nulla proprio qui all'interno del nostro programma, e devo dire che da buon piemontese vado fiero, vado orgoglioso di questo luogo di preghiera, silenzio e devozione. Vi sto parlando del Sacro Monte di Crea, che è un sacro monte italiano situato su una delle più alte colline del Monferrato, nei pressi di Serralunga di Ecrea, e siamo naturalmente in provincia di Alessandria. La località appunto è il Sacro Monte, la diocesi è quella di Casale Monferrato, molto importante anche da un punto di vista architettonico e paesaggistico. Perché? Perché è un bene protetto dall'UNESCO. Giusto ricordare, tra l'altro, che è riconosciuto tale dal 2003, quindi da una ventina d'anni circa. Il Sacro Monte si snoda lungo la salita che porta al Santuario Mariano e da lì lungo un sentiero che in un bosco di querce e frassini si inerpica tra le asperità di un friabile terreno roccioso sino ad arrivare alla Cappella del Paradiso, posta alla sommità della collina. Fa parte dei Sacri Monti del Piemonte della Lombardia, sito seriale proclamato Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel 2003. Come gli altri Sacri Monti, anche quello di Crea è situato in un vasto parco naturale, il Parco Naturale del Sacro Monte di Crea, istituito nel 1980. In esso si realizza quella suggestiva sintesi tra paesaggio, arte e memoria storica che ne costituisce la cifra interpretativa. E io direi anche il silenzio, laddove c'è silenzio c'è preghiera e c'è meditazione, e quindi è davvero qualcosa di molto importante. La storia del Sacro Monte di Crea inizia con quella del convento e della chiesa di Santa Maria, meta di pellegrinaggio devozionale fin a partire dal Medioevo. La tradizione vuole che, come per il Santuario di Europa, di cui abbiamo parlato proprio qualche mese fa e i più affezionati di questo programma sicuramente ricorderanno, quindi, dicevamo, come il Santuario d'Europa, sia stato Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli, a salire la collina verso il 350. Lì avrebbe portato la statua lignea della Madonna con il Bambino, ancora oggi venerata, e lì avrebbe fatto edificare un primo oratorio. Anche se in realtà la statua della Madonna è del XIII secolo e poco si sa della sua provenienza, Eusebio diffuse il cristianesimo e la devozione mariana tra le popolazioni del Monferrato e delle valli piemontesi, che all'epoca erano ancora completamente pagane. Grande fu l'impegno di Eusebio nell'eliminare il paganesimo, specialmente nei centri di antichissimo culto come ad Europa e a Crea, sostituendo il culto delle deità femminili celtiche con il culto della madre di Dio, e cioè Maria. Nel 1060 l'imperatore Enrico IV confermò i privilegi dell'abbazia di San Benigno di Fruttuaria a Serralunga di Crea. Soltanto successivamente subentreranno nel convento i canonici regolari agostiniani di Vezzolano, se ancora nel 1129 il marchese di Saluzzo e il preposito di Fruttuaria, Giovanni, compaiono in una convenzione per il diritto di Albergaria in Serralunga e la pieve di San Michele di Meda, oggi Cascina Piovano, eretta dai fruttuariensi. Si motiva così la leggenda che vorrebbe la nascita del santuario collegata ad Arduino di Vrea, che, ritiratosi nell'abbazia benedettina di Fruttuaria, avrebbe ricevuto da Maria Assunta l'incarico di costruire tre santuari: la Consolata a Torino, Belmonte nel Canavese e appunto Crea nel Monferrato. Crea era già un luogo importante di culto quando nel 1156 i marchesi del Monferrato le fecero dono di una reliquia della Santa Croce. All'inizio poi del XIV secolo, scomparsa la dinastia degli Alerani, furono i paleologi, nuovi marchesi del Monferrato, a prendere Crea sotto la loro protezione. Tra il 1372 ed il 1418 fecero edificare all'interno della chiesa la cappella di Santa Margherita di Antiochia, ove venne sistemata una reliquia della santa, oggi conservata nel Duomo di Casale Monferrato. Tra il 1474 ed il 1479 Guglielmo VIII Paleologo commissionò gli importanti affreschi della Cappella di Santa Margherita. Sulla parete di fondo, ai lati della Madonna in trono, compaiono il suo ritratto e quello della sua moglie Bernarda di Brosse, assieme alle figlie. Conclusa la dinastia dei paleologi, nel 1536 il Monferrato passò ai Gonzaga. Fu sotto Vincenzo I di Gonzaga che nel 1589, oltre ad attuarsi un ampliamento della chiesa, venne concepito il primo progetto di costruzione delle Cappelle del Sacro Monte. Fu inevitabilmente il modello del Sacro Monte di Varallo, ormai in fase avanzata di costruzione, con le sue splendide cappelle ricche di statue dipinti e di pareti affrescate, ad ispirare a padre Costantino Massino, priore di Crea, la stesura del progetto come percorso devozionale in 18 stazioni dedicate alla vita della Vergine, o più propriamente ai misteri del Rosario. Sappiamo che le prime cappelle edificate furono quelle della Natività e della Presentazione di Maria al Tempio, e che nel 1598 erano 10 le cappelle che facevano da corona al santuario. Pochi anni dopo, il nuovo priore di Crea concepì un ambizioso disegno di ampliamento del Sacromonte, portando a 40 il numero di cappelle da edificarsi, disegno che guidò gli interventi successivi ma che non fu mai portato a termine. Nel 1735 venne rifatta la facciata della chiesa secondo l'impianto stilistico barocco che vediamo proprio oggi. La prosperità di Crea durò fino alla fine del Settecento. La soppressione degli ordini religiosi voluta da Napoleone nel 1801 ed il saccheggio operato dalle sue truppe nello stesso anno ridussero il Sacromonte in condizioni di rovina e di abbandono. La ricostruzione prese avvio solo nel 1859 con la costituzione della società di restauro del santuario di Crea. Gli interventi di restauro, assieme alla edificazione ex novo di alcune cappelle, furono da allora assai frequenti. Fu realizzato nel 1889 un importante recupero della Cappella del Paradiso, poi ripreso con tecniche decisamente più affidabili nel 1972. E qui ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra disposizione si è definitivamente esaurito. Un ringraziamento a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio per aver seguito questo appuntamento di Meraviglie d'Italia. Ci risentiremo come sempre alla prossima occasione e naturalmente vi auguro un buon proseguimento con la preghiera, la meditazione e la devozione di Radio Buon Consiglio su tutti i suoi canali di emissione. E come dicevo quando ormai più di qualche anno fa trasmettevo per le radio commerciali, non spostate assolutamente la sintonia. Questo è un consiglio che comunque è sempre valido. In questo caso restate proprio sulle nostre frequenze per seguire tutto ciò che di significativo accadrà. Ave Maria.